Parleremo adesso dei criteri di discernimento che devono guidare il nostro cammino d'amore verso il Signore, perché dobbiamo avere dei punti di riferimento oggettivi a cui riferirci per capire anche non solo se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato, ma anche se accogliere o meno quelle emozioni interiori, quelle spinte interiori che ci vogliono portare in una direzione. Come fare a capire se la direzione è giusta? Perché vedete, capire se un'emozione mi viene dal demonio o se un'emozione mi viene da Dio o se un'emozione mi viene dalla mia natura ferita, per capirlo dall'emozione stessa, da quel sentimento stesso, è una cosa molto, molto difficile. E non stiamo lì a cercare di investigare da dove mi viene. È molto più semplice vedere dove mi porta, dove mi sta portando, a prescindere se sia il demonio, se sia Dio, se sia la mia natura, perché queste sono le spinte che posso avere interiori. Le spinte interiori possono provenire dalla mia natura umana, psichica, dal demonio che soffia in particolare sulle ferite della natura decaduta, e possono venire da Dio direttamente, ma molto più spesso attraverso l'angelo custode. Allora, qualunque emozione che voi abbiate, non evitate di chiedervi da dove mi viene, ma fatevi la domanda dove mi porta. E in base a dove mi porta, la accolgo o la respingo. E quindi ho facilitato il discernimento, perché non mi metto a impelagare da dove mi viene un sentimento, una cosa, ma mi chiedo semplicemente dove mi porta. Non mi interessa da chi mi viene. Ma mi interessa dove mi porta. Allora, quali sono i criteri su cui oggettivamente io posso verificare la bontà della direzione che sto prendendo? Sono tre criteri, tre criteri. E tutte e tre implicano un atteggiamento di umiltà. Il primo criterio, possiamo dire, è un criterio naturale, perché sono i 10 comandamenti che esprimono la legge naturale, quella legge che Dio ha immesso nell'uomo, che si distingue dagli animali, appunto perché non agisce per istinto, ma per decisione di volontà e può quindi fare il male. Allora, i 10 comandamenti indicano se l'azione è retta o è sbagliata. E devono essere tutti e 10, non è che uno può dire ho osservato 9 comandamenti e sto a posto. No, tutti e 10 devono essere osservati. Allora, nei 10 comandamenti c'è già un criterio semplice per capire se un'azione è giusta o sbagliata. E guardate che questo bisogna ribadirlo, ribadirlo. Io ho seguito per anni fa, per 2, 3, forse 4 colloqui, non è arrivata al quarto, ma non è più venuta da me questa persona, perché coltivava un adulterio nel cuore, non aveva commesso l'atto, ma lo stava coltivando nel cuore. E io gli dicevo che non poteva coltivare nel cuore perché andiamo contro uno dei comandamenti, ma non sono riuscito a convincerla perché sapete qual era la motivazione? Incredibile, ma è vero. Perché dice perché era una persona di chiesa, una persona coinvolta nelle cose di chiesa. Perché io quando faccio l'adorazione sento tanta dolcezza, tanto gusto, e se questo fosse un peccato, il Signore non mi darebbe questo gusto. Questo era il suo ragionamento. E non sono riuscito a convincerla. Allora, punto primo, Se questo mio pensiero mi va direttamente contro un comandamento, non mi viene da Dio. Cioè, assolutamente, non mi viene da Dio. Perché Dio non mi può portare a peccare. È chiaro? E Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Nessuno ha ricevuto il potere di poter permettere a qualcuno di peccare. Qualche prete si inventa questo potere, che la notte se lo sogna e la mattina. Dice, non ti preoccupare, io mi assumo le responsabilità di questo e speriamo che non ci sia di mezzo anche qualche vescovo, perché questo potere non ce l'ha nessuno. Nessuno ha il potere di permettere di peccare. Chiaro? Quindi i 10 comandamenti sono già un'indicazione. Ma non basta, non basta. Ci vuole anche il Vangelo, perché noi siamo di Cristo e Cristo ci ha dato un Vangelo. E allora la mozione deve, che io per capire la direzione di questa mozione interiore, spinta interiore, devo vedere se si conforma al Vangelo, se è conforme al Vangelo. E il Vangelo viene riassunto da Gesù crocifisso, dalla croce di Gesù. Allora, questa mozione mi sta spingendo a consegnarmi, a rendermi all'amore pasquale, a un amore che regna servendo, vive morendo e che serve, che perdona, che è generoso, si conforma all'amore di Gesù, è conforme all'amore che, perché Gesù ci ha detto di amare come ama lui. Allora, se la risposta è affermativa, io ho un altro appoggio per acconsentire a questa mozione. Quindi il primo criterio è 10 comandamenti. Il secondo criterio è il Vangelo. E praticamente questa mozione mi porta ad arrendermi all'amore, perché quando Gesù dice rinnega te stesso, vuole dire rinnega tutto ciò che non ti fa amare come io ti ho insegnato. No, quindi questa mozione mi sta indirizzando verso l'amore pasquale, l'amore che sa piegarsi, che sa servire, che sa rinnegarsi, che sa perdonare. E allora questi due criteri mi aiutano a capire se sono nel bene. Ma non bastano, non bastano. Ci vuole anche un terzo criterio. E devono essere tutti e tre insieme. Per poter dire che questa direzione è giusta, deve avere la conformità a questi tre criteri. E il terzo criterio è ancora più delicato, è la comunione ecclesiale, perché noi siamo cattolici, no, noi siamo cattolici. E quindi viviamo nella Chiesa e dobbiamo avere uno stile cattolico. Allora non possiamo vivere per conto nostro, allora dobbiamo vivere in comunione con la Chiesa. Quindi, se la spinta è conforme ai 10 comandamenti, è conforme al Vangelo di Gesù e mi lascia nella comunione con la Chiesa, cioè mi conferma nella comunione con la Chiesa, io quella mozione la posso accogliere e la posso promuovere. Se questa mozione non è conforme a uno di questi tre criteri, non mi viene da Dio. Non mi viene da Dio. Poi c'è ancora un quarto criterio. Però questo criterio non lo chiamerei oggettivo, ma non lo chiamerei neanche soggettivo. È il criterio che lo spirito la persona deve confermarsi anche a, posso dire, alla Pentecoste, allo Spirito Santo, che può farci fare delle cose conforme ai tre criteri, ma anche un po' esagerate, un po' folli, un po'... e questo, per questo non lo chiamo soggettivo, non lo chiamo oggettivo. Vi faccio un esempio. Massimiliano Kolb chiede al suo superiore di andare in Giappone perché vuole fare in Giappone quello che faceva in Polonia, cioè quella grande tipografia per diffondere il Cavaliere dell'Immacolata in giapponese. E il superiore gli chiede: conosci qualcuno in Giappone? No. Conosci il giapponese? No. Hai soldi? No. E allora la risposta normale del superiore doveva essere molto semplicemente no. Ma invece fu sì. E lui in 3 mesi pubblicava già 20.000 copie in giapponese del Cavaliere dell'Immacolata. Quindi nelle nostre emozioni dobbiamo mettere anche che lo spirito ti può portare anche oltre le tue capacità umane. Ma per questo ci vuole sempre la comunione ecclesiale per capire se è una cosa che viene dallo spirito o no. Per cui non ve l'ho messo tra i criteri, ve l'ho messo per farvi capire che non è tutto sempre in una... Come diceva l'Alemant, grande maestro spirituale, il peccato di molti superiori è quello di essere prudenti di una prudenza umana. Di una prudenza umana. Perché lo spirito ti può portare a delle pazzie, a delle cose che umanamente dice, ma no, che faccio? No? Quindi, ma quello che interessa soprattutto a voi sono i primi tre criteri. Quelli sono fondamentali. Perché se non viviamo i primi tre, il quarto, scordatevelo, no? Che è l'influsso dello spirito. Quindi, i 10 comandamenti, il Vangelo di Gesù e la comunione ecclesiale. Sono criteri che implicano sempre un'umiltà più profonda. E adesso mi aspetto le vostre domande. Se ce n'è.
Sì, vorrei fare una domanda riguardo la comunione ecclesiale. Per essere in comunione con la Chiesa, quindi ci vuole un direttore spirituale, ci vuole qualcuno che...
No. Siamo figli di Dio. Direttore spirituale è un aiuto, però state attenti ai direttori spirituali.
Infatti quello volevo dire, non è facile trovarlo.
State attenti perché deve essere un direttore spirituale, non un manipolatore spirituale. No? Sapete che Santa Giovanna de Chantal, quando conobbe San Francesco di Sales, era schiava di un direttore spirituale. No? E poi piano piano lui riuscì a liberarla, perché il direttore spirituale non è colui che ti programma la vita, ma è colui che ti aiuta a seguire la tua strada e a darti qualche spinta in quella che è la tua strada, ma non ti programma la vita. Non ti deve programmare lui la giornata, non ti deve programmare lui le cose che devi fare o non devi fare. Lui ti può aiutare nel discernimento, sì, ti aiuta. Ma ti aiuta in che senso? Nel dirti questo pensiero che hai mi sembra corretto. Se trovi un direttore che ti dice fai questo, fai quell'altro, se non hai 15 anni scappa. Perché dico se non hai 15 anni? Perché un direttore spirituale con uno di 15 anni deve essere direttivo, perché ha bisogno di... Ma man mano che cresce, deve lasciare il figlio che cresce. Ma se tu, da adulta, hai un direttore spirituale che dice fai questo, non fai questo, scappa subito. Dice, trova una scusa e scappa. Ho risposto?
Sì.
Grazie.
Scusa, padre Armando, puoi dire qualcosa di più riguardo l'essere conformi alla comunione ecclesiale? In quali casi non lo si è, per esempio?
Bisogna distinguere quello che è, perché su questo noi abbiamo ricevuto una formazione cattolica, in genere siamo molto delicati e ci troviamo in difficoltà, possiamo trovarci in difficoltà in certi ambiti attuali, quindi capisco bene la tua domanda. Per quanto riguarda il disciplinare, dobbiamo essere assolutamente obbedienti e senza mormorazioni. Ad esempio, per capire, Padre Pio è stato sospeso da Divinis, non so quale censura gli hanno dato, lui ha pienamente obbedito e devi fare anche così, anche tu. Qualunque, se mai era ingiusto, ingiusto, non è giusto, la Chiesa quando interviene disciplinarmente, io devo obbedire. Vedete, noi avevamo un carismatico che è stato condannato dalla Chiesa, però c'è la fama di santità, attualmente c'è la fama di santità, perché la gente è quando ha un affetto non ragiona. Non ragiona, c'è un affetto, ha avuto qualche parola buona, l'ha conosciuto, è legata. Allora cosa dicono? Dicono anche Padre Pio è stato condannato, ma c'è una differenza enorme. Enorme, perché Padre Pio, prima di tutto, non è stato condannato per disubbidienza. E il nostro era stato condannato per disubbidienza, cioè non so se mi spiego. No? Quindi, e Padre Pio poi è stato in silenzio, ha vissuto il suo sacrificio. Ad esempio lo Scupoli, quel bellissimo libretto Combattimento Spirituale, che è tuttora è valido, che forma l'ossatura del combattimento. Lui l'ha scritto nei suoi anni in cui era stato condannato ingiustamente ed era stato spretato, ridotto allo stato di fratello. E puliva i gabinetti, faceva ed era innocente. E in quegli anni ha scritto questo libro che tanti santi si sono fatti santi con quel libro. E non ha mai protestato. Questo lo dobbiamo sempre. Docilità e ubbidienza. Io cerco sempre, prima di fare qualcosa, soprattutto che riguarda l'Eucaristia, telefono al Vescovo, gli chiedo posso far questo, posso far quell'altro, perché alle volte vi dico che le sue risposte mi danno fastidio, cioè avrei preferito un'altra risposta, ma io, lui è il Vescovo Vicario di Cristo, e accetto. Quindi per tutto quello che riguarda il disciplinare, dobbiamo essere in comunione, assolutamente. Se poi mi viene dato un ordine che comporta un peccato, io devo disubbidire. Se mi dà un superiore qualunque, mi dà un ordine che mi comporta un peccato, io devo disubbidire. Devo. In coscienza non posso ubbidire, perché comporta anche un peccato lieve. Anche un peccato lieve. Io dico, mi dispiace, io sono fedele a Dio e non posso ubbidire a te. No? Quindi questo può succedere nella vita religiosa, può succedere qualche cosa, anche qualche superiore che dice di questa bugia per levarci dai guai, dice, no, io non la dico, cioè, capite? Quindi questo sì. Poi per quanto riguarda gli aspetti dottrinali, diceva Benedetto XVI sul testo che non ricordo con qual era. Diceva, quando la dottrina non è in conformità con la Sacra Scrittura, non è in conformità con la tradizione viva della Chiesa, non è in conformità con i padri della Chiesa, Benedetto XVI usava questa espressione, che adesso io cito a memoria, però potrei darvi il testo. Dice, dunque, quando la dottrina non è in conformità con la Sacra Scrittura, non è in conformità con la tradizione viva della Chiesa, non è in conformità con i padri, allora è possibile, anzi dice, doverosa alle volte, un'opposizione. Un'opposizione. E questa opposizione ci è permessa pure dal codice di diritto canonico, dove è dato a tutti i figli di Dio la possibilità di far vedere le proprie rimostranze di fronte a una eventuale dottrina presentata e diffusa dalle autorità. Non so se ti ho risposto.
Beh, dal punto di vista soprattutto dei religiosi o presbiteri, sì, dalla parte più del laico, no? Cioè del fedele semplice. Mi spiego, ci sono anche oggi varie correnti, diciamo così, no? Che considerano, per esempio, che è valida una certa dottrina, una certa chiesa, e altri che dicono che non lo è. Per esempio, chi considera l'attuale Papa effettivamente la voce autorevole della Chiesa, il successore di Cristo, altri che invece non lo considerano. E quindi ci sono delle posizioni primali, ma anche proprio che poi portano nella vita pratica religiosa a differenziare.
Devi distinguere. Chi non accetta l'istituzione, colui che è al soglio di Pietro, chi non lo accetta non è cattolico. Punto, non c'è piove. Chi non accetta il Santo Padre non è cattolico. Non è cattolico. Che poi questo Papa o un altro Papa possa dire delle cose che mi lasciano perplesso e confuso, io posso anche protestare. Questo sì, mi è diritto canonico. Il fedele può, di fronte a insegnamenti che sembrano sbagliati dell'autorità, può legittimamente far presente il proprio dissenso. Non so se ti ho risposto.
Sì, questo chiarisce molte cose. Non si può rinnegare la figura, il ruolo del
pontefice. E non si può mancare di rispetto. E non si può mancare di rispetto, assolutamente. Tante vignette che passano sul Papa, non accettatele. Perché, vedete, il demonio soffia in tutti i luoghi. Soffia da una parte, facendo idealizzare una chiesa senza fondamenta, una chiesa che nasce dal Concilio Vaticano II, però letto con la luce del Concilio Vaticano IV, una chiesa che comporta una rottura col passato. Questo è lo Spirito Santo, è continuità, non ha rotture. No? E allora soffia su questi. D'altra parte soffia anche su quegli altri, facendogli mancare di rispetto e facendoli quindi uscire dalla comunione ecclesiale per questa mancanza di rispetto, che magari hanno ragione per il contenuto di ciò che dicono, ma poi scivolano nel mancare di rispetto. E lì è grave, cioè mancare di rispetto non si può. Si può essere fermi, sì, perché sapete quel cardinale che andò da Pio VII e sbatté il pugno sul tavolo e gli disse: Santità, lei ha dato la Chiesa in mano a Napoleone, lei non poteva fare questo. Il Papa ha detto, hai ragione, ha scritto una lettera a Napoleone chiedendo perdono di la lettera precedente, ha scritto una lettera a tutti chiedendo perdono e ha ripreso in mano la Chiesa, perché un cardinale è andato lì e ha sbattuto le... Pietro, abbiamo l'esempio, quando voleva giudeizzare la Chiesa, Paolo gli andò e gli disse, Pietro, qui non andiamo d'accordo, e Pietro si è corretto. Quindi noi siamo cattolici, abbiamo questo spirito santo di libertà dei figli di Dio, che adesso sembra che non mi fate dire perché. Io vi do i principi. Il principio è questo. Penso che il principio è chiaro, è semplice. E d'altra parte, tu ami la Chiesa, dovrai soffrire. Dovrai soffrire. Dovrei soffrire. Ami la Chiesa, dovrei soffrire. No?
Però... Padre, mi perdoni.
Sì? Padre Armando?
Sì?
A chi parla prima? Non lo so.
Beh, no, faccia lei, non si preoccupi.
Faccio io. Allora, no, le volevo chiedere, il discorso appunto sugli aspetti dottrinali è chiaro, quindi c'è un margine di opposizione, però io mi chiedevo se questo stesso margine di opposizione, seppure minimo, oppure anche soltanto interiore, ci possa essere nel caso in cui magari ci si rende conto che le gerarchie, insomma, della Chiesa, oppure qualcuno ovviamente di queste gerarchie, non hanno proprio dei comportamenti, anche chiamiamoli morali, consoni al ministero che porta avanti.
Sì,
ecco,
sì,
mi chiedevo se su questo versante,
anche
diciamo,
su questo versante,
il fedele può comunque fare delle civili rimostranze, insomma.
No, è previsto questo, sia per questioni dottrinali, sia per questioni morali. Devono essere fatte. Bisogna avere il coraggio e la libertà di farle. Solo che molte volte siamo frenati dai risvolti, no? Che ci possono essere in una manifestazione di questo genere. Ma bisogna... Il Signore ci chiama un cristianesimo adulto, quindi bisogna far presente, no?
Certo.
No.
Va bene.
Per esempio...
Allora, padre, io invece... sì, scusi.
Dimmi.
No, io volevo invece riferirmi di nuovo a quello che stavamo dicendo a proposito del Papa. Quando il Papa scrive delle encicliche o delle lettere con pensieri e argomenti sui quali io non sono d'accordo, posso anche dissentire, a meno che non si tratta di qualche dogma che lui istituisce, allora lì bisogna obbedire. Ma se ci sono delle encicliche o altri documenti che lui scrive con posizioni sulle quali io non mi trovo d'accordo, posso dissentire? Sono in comunione ancora con la Chiesa oppure no?
Il mio dissenso deve essere fondato. Allora, se io dissento perché in questo brano del Papa non c'è conformità alla Sacra Scrittura, non c'è conformità alla tradizione precedente, non c'è conformità ai padri, dice Benedetto XVI, non solo posso dissentire, ma devo dissentire. Non so se ti ho risposto.
Sì, anche se è difficile, cioè vederlo sotto questo aspetto significa che io debba avere comunque una preparazione teologica notevole per poter oppormi, insomma.
No, perché ogni sviluppo dottrinale, ogni maturazione dottrinale ha sempre questi tre canali. La tradizione, la Sacra Scrittura, perché noi siamo cattolici, per cui noi la parola di Dio non giunge solo sopra la Scrittura, ma ci raggiunge nella tradizione viva e nella parola scritta. E questi devono essere sempre citati. Allora, quando c'è un documento ecclesiale, se c'è uno sviluppo, si devono fare le citazioni della Bibbia. E normalmente la Chiesa, quando sviluppa, ci sono sempre citazioni. E allora andare a vedere in questo documento quale fonte ha citato per arrivare a dire questo, no? E quindi devi fare. E poi, se non c'ha nessuna fonte scritturistica, non c'ha, tu puoi sempre, è quello che anch'io una volta l'ho fatto, e si usava così nella Chiesa, c'era un modus ecclesiae, quando uno leggeva un'enciclica, vedeva, dice, ma io questo non lo capisco, c'è qualcosa che non va. Allora scrivo alla congregazione della dottrina della fede e dico, scusate, questo punto, secondo me È sbagliato. In che senso dobbiamo intenderlo? E la congregazione ti rispondeva, no? I cosiddetti dubbia. Dubbia.
Sì.
Allora, che tu fai... È normale, nella Chiesa sempre ci sono stati chiarimenti.
Come per Amoris Laetitia, insomma.
Io sto parlando
di quello più o meno.
Ognuno faccia la
sì, in generale. Sì.
Questo è un modus ecclesiae, no? Che se io trovo un qualcosa di sbagliato, scrivo alla congregazione della fede e mi aspetto una risposta. Perché chi è la congregazione della fede? È la mano del Papa. Cioè tutto quello che esce viene controfirmato da, viene, perché il Papa non può far tutto, e allora per quelle questioni della fede ha questo braccio. Se non, non c'è una risposta a delle presentazioni chiare e dubbi chiari, e allora si promuove la confusione. Si promuove la confusione. E in quella confusione, poiché non c'è una diretta, come si dice, risposta è chiara, il fedele può conservare la sua idea contraria a quello che è scritto. Non so se mi sono
spiegato. Okay. Sì, sì.
No. È solo che è una situazione molto dolorosa, molto, c'è molta amarezza, perché non è questo il nostro stile, noi siamo abituati a un altro stile. No? E va bene, sentiamo altre domande.
La differenza tra l'ex cattedra e appunto le encicliche, l'ex cattedra è qualcosa a cui io devo credere se sono cattolico, perché fa parte cioè di un'ispirazione dello Spirito Santo, giusto o no? E poi quello che mi fa un po' temere, perché insomma sono stata cresciuta così con questo pensiero, no? Che se sei in comunione con la Chiesa accetti, no? Quello che ascolti, che ti viene consegnato. Sono contenta di questa libertà perché lo vedo che possa venire da Gesù, però poi mi mette un attimo di inquietudine anche il fatto che si possa dare adito poi a queste interpretazioni, no? Quindi mi sento, cioè è vero che ci deve essere sempre questo fondamento, quindi devo anche rendermi conto, essere realista, no? Se è solo una sensazione, un'interpretazione per sensazione o per fondamento, quindi è giusto chiedere, eccetera. Però ecco, quello a cui ero abituata era che quello che ricevessi era un po' parola di Dio, no? E non, sì, c'era un sentimento poi magari da parte mia, però c'era sempre un fidarsi, no? E quindi volevo anche capire questo, cioè come si inserisce questo fidarsi del fedele che segue e però che rimane anche una persona pensante, e col fatto appunto dell'ex cattedra o degli altri scritti e della dottrina in genere, cioè pure che significa poi sta dottrina, come si divide. Basta.
Sì, sì. Vedi, la Chiesa vive di magistero ordinario, non vive di magistero straordinario. Il magistero straordinario avviene quando ci sono degli errori. Allora interviene la Santa Sede e dice questo. Ma ordinariamente la Chiesa vive di magistero ordinario. E infatti, quando Paolo VI fece l'enciclica Umane Vitae, non fece altro che riassumere il magistero ordinario passato, perché c'erano state delle problematiche e lui l'ha riassunto e l'ha messo lì. Allora, il magistero ordinario ha una continuità, non è una qualcosa che nasce adesso, nuova, no? È una cosa continua. E questa continuità del magistero ordinario fa nascere nel fedele che ama, nel fedele che nasce quello che viene chiamato il sensum fidei, no? Quel fiuto cattolico, perché tu senti che quello è cattolico e quello no. Allora, quando una dottrina mi viene presentata e tu senti nel tuo fiuto cattolico, nel tuo senso fine, senti, ma questo, no, questo c'è qualcosa che non va. Allora lì c'è una grande sofferenza, perché questo l'ha detto il Papa, ma è in contrasto con il mio senso fine. No. Allora a questo punto che cosa faccio? Che cosa posso fare?
Quella, vieni qua.
Penso che sia una chiamata a un approfondire la mia fede, approfondire il catechismo della Chiesa Cattolica, approfondirlo, e per avere una certa maturità personale che è fondata su una continuità, non su una novità. Poi, per quanto riguarda la domanda, quello che viene stabilito magistero ex cattedra, quello è irreformabile, quello fa parte della mia fede cattolica, quello è di fede, basta, è così, è di fede. Ad esempio, l'ultimo pronunciamento di fede cattolica, dove il Papa con la sua autorità magisteriale ha definito, è stato Giovanni Paolo II sul sacerdozio alle donne. Ha fatto un documento in cui dice: io da Papa, adesso non ricordo esattamente il termine, no? Ma io nella mia autorità di Papa sancisco e definisco che la questione del sacerdozio alle donne è chiusa, perché le donne non saranno mai sacerdoti. Ci siamo? Questo l'ha scritto il Papa Giovanni Paolo. E adesso c'è una problematica molto pesante, perché hanno aperto due volte una commissione per studiare il diaconato alle donne. Qual è il problema? Il problema è che il diaconato è una partecipazione all'ordine sacerdotale, perché è diviso in tre gradi: episcopato, presbiterato e diaconato. Allora, se la donna entra a far parte come diacono, viene praticamente ordinata nell'ordine sacerdotale, mentre c'è un documento autorotativo del Papa che lo vieta. Però loro dicono che il divieto è sul sacerdozio presbiterale e non sul diaconato, ma questo teologicamente è un pochino ambiguo, no? Per cui in questa situazione cosa c'è? Confusione, confusione, confusione. Non so se mi spiego. E quindi i fedeli, soprattutto i fedeli, ma anche i preti, stanno soffrendo perché vorrebbero delle linee precise, più chiare. Ma sembra che queste... qui c'è una domanda che... Ah, bene, sì. Sì, no, c'è qualcuno che dice qui che hanno preso in mano il catechismo e lo hanno, come si dice, hanno corretto dei preti e dei parroci che si sono lasciati correggere, grazie a Dio. Ma non è sempre così, non è sempre così. No, io non sono riuscito a correggere anche dei religiosi portando il catechismo, perché era passato un professore di teologia, aveva detto tutta un'altra cosa. Cioè, è allora che ho desiderato di essere dottore in teologia, perché dico, se io per far credere la dottrina cattolica devo essere dottore in teologia, signore, fammi dottore in teologia. Però poi non ci avevo pensato più a questa mia richiesta. Però dopo non so quanti anni il signore mi ha regalato, un giorno ve lo racconto, ma proprio regalato il titolo di dottore in teologia, ma io non ci pensavo più ormai, no? Però è così. Non so se ti ho risposto, perché non ti posso dare risposte che vorresti tu. Dobbiamo trovare un modus ecclesiale vivendi, però non dobbiamo rinunciare alla nostra fede cattolica, no, non bisogna rinunciare. Per cui diciamo, di fronte a certe espressioni, di fronte a certe cose, dobbiamo dire: non è cattolico, mi dispiace, non è cattolico. Non è cattolico. E questo certamente ti porta, perché ti porta a metterti in contrasto, perché se c'è un dilagare di persone che si orienta verso questa e tu dici no, allora sei tu che porti l'unione, perché adesso, vedete, quello che succede è che prima era l'eretico che portava disunione, adesso chi richiama la cattolicità porta disunione. Ma bisogna avere pazienza e amare la Chiesa, e amare la Chiesa. Se non ami la Chiesa, non... Vedete, San Giovanni Bosco, una volta portò i ragazzi a Roma, o il Papa andò a Torino, non so. Non so quale Papa c'era con Giovanni Bosco, perché io per la storia... Ma mettiamo che c'era Leone XIII, mettiamo, no? Allora lui diceva ai suoi ragazzi, non dite viva Leone XIII, non dite viva Leone XIII, dite viva il Papa, viva il Papa! Capite? Questo è essere cattolici. Noi amiamo innanzitutto l'istituzione. Perché amiamo il Papa? Perché è nell'istituzione. Noi dobbiamo avere un affetto, dobbiamo anche... E soffriamo perché questa istituzione... Perché oggi si sta disgregando questa istituzione, non c'è più rispetto. E poi c'è questa democratizzazione in atto della Chiesa che non va bene. In America fanno una cosa, in Germania fanno un'altra. Questo non è cattolico. In questi giorni c'era un padre della Chiesa, chi vuoi fa le letture si ricorda, stupenda, dove dice Sant'Ireneo, secondo secolo, 250, Sant'Ireneo. Sant'Ireneo cosa diceva? A riguardo della fede, in Germania si predica la stessa cosa che si predica in Africa e lì si predica la stessa cosa. Dice, per cui né il dotto l'arricchisce, né il balbuziente l'impone. Non è più così. Adesso in Germania dicono una cosa, in America ne dicono un'altra. Questo non è cattolico. Non è cattolico. Bisogna ritrovare l'unità della dottrina. È importantissimo. È importante, perché sennò la gente è spaesata. Sembrerebbe che il Vangelo sia nebuloso. Che il Vangelo sia è un attacco formidabile, però da questo attacco formidabile nascerà una Chiesa splendida, secondo me, perché il Signore permette la prova per una rinascita, per un risorgimento.
Padre Armando, a proposito di quello che sta dicendo, giustamente, anch'io mi rendo conto che a volte la Chiesa è pervasa da questo relativismo, no? Che è stato già, diciamo, molto criticato da Benedetto XVI, l'ha chiamata la dittatura del relativismo, si riferiva ovviamente alla società laica. Però a volte ho l'impressione, anche come lei diceva in un precedente nostro collegamento, che ci sia questo relativismo un po' dilagante. Diceva appunto che tutte le religioni vengono messe sullo stesso piano e quindi ci vengono confuse le idee. E forse anche questa che lei ha detto adesso, cioè che la Chiesa sta rischiando di essere più cattolica, potrebbe essere anche dovuto al serpeggiare di questa mentalità relativista anche all'interno della Chiesa. Oppure sbaglio?
Purtroppo sbagli solo nel termine serpeggiare, perché io direi dilagare, è diverso. Sta dilagando una mentalità relativistica. Che...
Sì, perché anche parlando con altre persone, appunto, che sono cristiane cattoliche, se ne rendono conto. E quindi a volte, avendo ecco, delle brevi discussioni, ci sembra proprio di percepire ogni giorno di più questo qui, che appunto lei chiama giustamente dilagare. E a questo io sento che spesso mi devo difendere.
Sì.
Con le armi, diciamo, che ha detto lei, che prima ha citato, quindi anche i 10 comandamenti, il Vangelo, la comunione ecclesiale possono essere delle armi formidabili contro questo relativismo.
Sì, 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 però il problema è che noi eravamo abituati a lottare con quelli di fuori. E allora avevamo gli elmi, le corazze, le cose per lottare contro quelli di fuori, ma siamo spaesati a dover lottare con quelli di dentro. Siamo spaesati. Abbiamo bisogno di una fede molto più forte, molto più matura, di una grande umiltà e soprattutto un grande amore per la Chiesa, perché se tu ami la Chiesa devi soffrire, devi soffrire, devi soffrire. Perché è ridotta male, ma è la sposa di Cristo e la devi amare. Non so se ti ho risposto.
Sì, sicuramente bisogna essere forti, questo indubbiamente, e bisogna anche essere preparati sulla dottrina per sapere eventualmente far valere, esatto, le proprie ragioni. Questo.
Beh, non
cioè, dare conto.
Non ci riuscirai, perché una delle cose che non è possibile fare oggi è la diatriba, cioè lo scontro intellettuale sulla fede. Una volta si facevano. Vi ho citato i domenicani e i gesuiti, discutevano, certe, alle volte forse si prendevano pure a bastonate, però si discuteva e si poteva discutere sulle varie problemi, c'erano le cosiddette dispute, no? Su argomenti.
Certo,
teologici.
Come no? Anche nell'università, no?
Oggi non è possibile. Oggi non è possibile. Questo non è possibile, assolutamente.
Sì, però almeno saper, cioè, saper rispondere nelle questioni più eclatanti, come diceva l'altro giorno lei,
sì,
cioè
però,
un Dio solo di misericordia, no?
Sì,
che
ma
adesso
tu puoi,
va.
Tu puoi rispondere dicendo la tua. Ma non puoi entrare in dialogo. Non so se
mi... Ah, ho capito. Sì, sì, ho capito. Non c'è una relazione nella quale c'è uno scambio.
Poi, prova, io sfido a fare una discussione con un cristiano progressista. Non ci riesci. Non ci riesci. Non ci riesci proprio perché, prima di tutto, loro, essendo l'ideologia che cos'è? È uno sviluppo irrazionale della fede. Una fede ideologizzata, che cos'è? È uno sviluppo irrazionale della fede. Cioè, si prende un pensiero che non è frutto dello sviluppo della fede e si vuole inglobare la fede in quel pensiero. Allora nasce un'ideologia. Allora, quando tu parli con un cristiano che ha ideologizzato la fede, non puoi più discutere perché lui se ne va con i suoi principi e tu con i tuoi, certo, e non trovate nessun... Cioè non c'è più la stessa fede, non so se mi spiego. Quando si
ideologizza, sì, sì, ho capito
quando si ideologizza la fede, non c'è più la stessa
fede. Si è su un altro versante, insomma. No, cioè, nel senso diventa impossibile.
Non c'è più la stessa fede, è un'altra.
Esatto.
È un'altra. Essendo un'altra fede, loro non... neanche loro vogliono discutere. Perché se... Perché sennò sembrerebbe che la nostra sia vera. Cioè, non so se mi spiego.
Cioè, sì, e, no, ma ho capito benissimo.
Adesso non ho trovato uno che vuole ragionare. Appena tu incominci a ragionare, si mettono a gridare. Si mettono a dire, tu qua, tu non accetti questo, e tu là, tu non sei cattolico. E dimostramelo. No, e se ne vanno. Ma mica uno. Perché siamo di fronte a due fedi diverse. Una che poggia sulla tradizione e una che poggia sull'acqua, sull'aria. Però questa è la realtà.
Solo che a volte dà un po' fastidio sentirlo in certe prediche, sono sincera. Mi è capitato.
Dobbiamo soffrire e dobbiamo cercare di evitare le mancanze di rispetto. E da parte nostra...
No, quello mai.
Da parte nostra deve esserci sempre la richiesta di dialogo, cioè la presentazione delle nostre... Rendete conto della vostra fede. Rendete conto della vostra fede. Ed è bello quello che mi ha scritto qui qualcuno, che il parroco si è convinto che nel ragionamento quando mi è stato portato il catechismo della Chiesa Cattolica. E questo è bello.
Infatti, bisognerebbe tentare almeno questo.
Sì, però è difficile, perché quel parroco era sincero. Quel parroco era
sì,
sincero,
infatti.
No? Non aveva, si vede così, non ci aveva riflettuto tanto, ma molti sono accaniti e non puoi ragionare, perché loro vanno così. No. Io una volta, uno che adesso ho saputo l'hanno fatto provinciale di una congregazione, Volevo semplicemente mettere in luce un qualcosa di un pastore, io parlo di 20 anni fa, di un vescovo che stava dicendo eresie, no? Allora, volevo fare una discussione con lui, così, certo. amicale, no? Appena ho detto che quel vescovo non era a posto, si è messo a gridare e mi ha detto, quello, nome del vescovo, è magistero, e se n'è andato via. E io ho dovuto stare zitto, no? E per me il magistero era il catechismo della Chiesa Cattolica, no. Perché l'ha detto quello, è il magistero, no? Allora bisogna...
Ma io penso, io ho sempre pensato che le persone che in un dialogo si mettano a urlare forse perché non hanno argomenti validi da poter presentare.
No,
perché
poi non alla hanno fine argomenti.
Non hanno argomenti, quindi alzano la voce, voltano le spalle e se ne vanno. Quindi
oppure
a quel punto...
fanno un'altra cosa, ti danno dell'ignorante. Oppure ti danno dell'ignorante, no? Perché vedi, anche molti di questi teologi che ci sono oggi non conoscono il Concilio di Trento, non lo conoscono, perché non glielo fanno studiare, non lo... e alle volte dicono delle grandi corbellerie che non si poggiano. Dobbiamo avere anche compassione per loro, perché non c'è cattiva volontà. Tu fai conto che sono almeno 40 anni, 30 anni, che la teologia nelle università pontificie non si è insegnata bene, non si è insegnata bene. E quindi ha formato preti e quindi anche vescovi con dei concetti che non sono cattolici. E questo è un problema grosso. Però ripeto, la Chiesa è di Cristo. Lui attraverso questa grande sofferenza ci porterà a un rinnovamento. Altro?
Sì, posso? Buongiorno, sono Claudio. Volevo inserirmi in queste varie considerazioni che sono state fatte sulla confusione, sul relativismo, su quello che la Chiesa in questo momento sta vivendo. Devo dire, padre, che lei è eccezionale da questo punto di vista, perché ha cercato anche in questi giorni di mettere al centro quella che è la cattolicità e il credere in Gesù. Però mi consenta, io non sono un sacerdote, quindi sono un po' più libero. Se c'è questa confusione in questo momento, se c'è questo ulteriore relativismo che nasce da tanto tempo, facendo nomi e cognomi, con tutto il rispetto all'istituzione e al rispetto, ripeto, al Papa, in pratica è Bergoglio che ha creato e sta creando tutto questo. Non le faccio non faccio a tutti la lista di ciò che questo Papa sta portando avanti, però di fatto lei stesso prima citava i Dubbia, e nei Dubbia lui non ha mai risposto, così come in teoria nel Vangelo c'è scritto o sì o no, ha lasciato appeso. Questo lasciare appeso porta di fatto poi che teologi, come lei diceva padre, giustamente, la possono interpretare in un modo piuttosto che in un altro, insegnarlo in un modo piuttosto che un altro, e quindi i vari sacerdoti a loro volta di fatto lo possono vivere e interiorizzare secondo non più quella dottrina che lei amabilmente ha espresso sinora, ma secondo la propria interpretazione. E poi chiudo. Questa confusione deriva da questo suo non dire, anzi, al contrario, in tutto questo tempo, io faccio nome e cognomi, il Papa è Bergoglio, di fatto, con la Pacciamama, l'introduzione nel Vaticano di una dea che non c'entra, non ha nulla a che fare col cristianesimo, col Vangelo e quant'altro, di fatto ha creato confusione. E quindi se io domani venissi da lei, caro padre, e le dicessi, io sono divorziato, e sono divorziato, sono separato, però io comunque voglio prendere la comunione, lei sicuramente cosa naturalmente mi direbbe, guarda caro figlio, tu l'Eucaristia non la puoi prendere se vivi nella condizione mori uxorio, perché così, perché io lo so che lei me lo direbbe, sta sorridendo e la ringrazio. Il problema è che io sa che le rispondo, Ma, caro padre, me l'ha detto pure il Papa. Perché qui, quando lei ha parlato in questi giorni di protestantizzazione, è il primo il Papa, che il Papa è Bergoglio che lo sta portando all'interno della Chiesa, non il Papa come istituzione che io rispetto, perché a questo punto potrei dire pure, io non credo nella Chiesa perché tanti sacerdoti hanno fatto di tutto e di più, al contrario, i sacerdoti sono persone, così come Bergoglio è una persona, e ha le sue colpe, ha le sue, diciamo, ha le sue negatività. Il problema però non è l'istituzione rispetto al Papa, ma il comportamento e l'agire di Bergoglio in questi ultimi anni, che sta portando veramente a un clima di estrema confusione. Perché io come peccatore, come lei oggi o ieri ha detto, io posso cadere, ma nel cadere già ho fatto un passo in avanti se ho davanti Dio. E quindi non è una corsa, ma di più, perché ho fatto un salto. Quello di fatto mi crea una situazione di arretramento, perché per me quel vivere il peccato diventa un qualcosa di normale, di relativo, tutto relativo, non ci sono più quei valori indivisibili. Mi taccio, chiedo scusa a tutti.
Scusa, quale sarebbe questo peccato di cui parli? Non ho capito. Qual è il peccato?
Allora, se noi facciamo qualsiasi peccato, allora, padre Armando, in questi giorni ha rappresentato. Mi sente? Padre Armando, in questi giorni ha rappresentato il peccato come un elemento sì di negatività, perché in qualche modo usciamo fuori dalla linea che il Signore ci ha dato, ma nello stesso tempo è un momento, se vissuto in un certo modo, se siamo consapevoli, può essere un momento di grazia per crescere. Se io invece, ma perché ho incontrato padre Armando, il quale mi ha dato o mi sta dando in questi giorni degli elementi come se fossero dei punti cardinali, e dice: guarda, la linea è quella, se tu lungo la tua strada troverai degli ostacoli, sappi però che il punto di riferimento a cui devi guardare è Gesù Cristo. Se io invece perdo di vista questo, come si sta facendo, e vedo il normale mio agire, quindi che può essere anche un peccato, cioè non vivere nel modo in cui il Signore vuole, di fatto per me diventa un atto normale, quindi non più cioè io ho cambiato strada, questo è il peccato. Perché se nel momento in cui io vengo, ho fatto l'esempio prima, io sono un divorziato, vado dal prete e dico mi voglio confessare, voglio prendere l'Eucaristia, e di fatto lui mi dice di no, io dico no, me l'ha detto il Papa, io quindi l'Eucaristia la prendo. Quello come lo va in qualche modo a individuare? Come un peccato che viene istituzionalizzato.
Direi basta. Perché okay. Altrimenti diventa una polemica tra due persone, no? Fate le domande, io cerco con l'aiuto di Dio di rispondere. Anche perché sono cose molto delicate. Per quanto riguarda la comunione ai divorziati, la Chiesa non ha cambiato dottrina, perché non può cambiarla. Ci sono delle persone nella Chiesa che fanno quello che gli pare, anche a livello di conferenze episcopali, ma la Chiesa cattolica non ha cambiato la dottrina. E perché non può cambiarla? Perché la dottrina non si può cambiare. Se un domani a me mi si obbligasse, il mio vescovo mi obbligasse, che non può, tu devi dare la soluzione a un divorziato risposato che non fa il cammino, che non fa il cammino di... Perché io ho seguito delle coppie irregolari che però facendo il cammino hanno separato i letti, hanno separato le stanze, allora la comunione si può fare. Ma se il vescovo domani mi dovesse dire io do il permesso a questi di fare la comunione, io non posso ubbidire, non so se mi spiego. Io non posso ubbidire. Perché siamo nella dottrina della Chiesa. Non c'è affatto nessun cambiamento chiaro perché per dire le cose si può dare, ci vuole un'esplicitazione chiara, non vaga così. Non so se mi sono spiegato. Quindi, poi per quanto riguarda la domanda specifica che ha fatto l'amico Claudio, riguardo di... A me piace chiamarlo il Santo Padre, non mi piace chiamarlo Bergoglio. Come non mi piaceva chiamare Wojtyla, ma il Santo Padre. Perché dobbiamo avere un profondo senso di rispetto per l'istituzione papale. È una grande sofferenza quando colui che riveste quel ruolo non è all'altezza o è controproducente. Una grande sofferenza. Ma non cadiamo nell'astio, anche se qualcuno dice ma se lo merita. Sì, ma ecco, cerchiamo di vincere il demonio che ci vuole far stringere. E di fronte alla tua domanda, quello che ho cercato di farvi capire io prima è che non è stato il Santo Padre a far dilagare la dottrina, ma la dottrina già dilagava, già prima dilagava. E solo che mentre prima i Santi Padri, che erano alle soglie di San Pietro, hanno cercato in qualche modo di arginare, però anche loro hanno le loro colpe. Cioè, avrebbero dovuto colpe nel senso che in quanto Santi Padri dovevano evitare che nelle università pontificie si diffondesse l'errore. E non ci sono riusciti. Io quindi parlo come inadempienze, però morali, no, non è una inadempienza. Il loro compito era che non si insegnasse l'eresia, ma si è insegnata l'eresia sotto Giovanni Paolo II, sotto Benedetto XVI. E adesso non ha colpa che il Santo Padre faccia determinate cose. Non possiamo focalizzare le cose su di lui. I nostri vescovi, che sono vicari di Cristo, dove sono? Che permettono tutto questo, stanno zitti e vanno dietro. Cioè, la cosa è un pochino più complessa. A noi sta semplicemente rimanere cattolici, amare il Signore, soffrire, essere ubbidienti finché possiamo essere ubbidienti, e quando ci si chiede qualcosa che non è cattolico, dire semplicemente io sono cattolico. E a quel punto poi si vede. E preghiamo che questo coronavirus ci porti una chiesa rinnovata. Non so se Claudio ti ho risposto.
Claudio, sono d'accordo, padre. Guardi, io sposo in pieno tutto ciò che lei ha detto, insomma, sono tutto qua. Certo che comunque delle responsabilità le possiamo vedere. Poi comunque sposo tutto quello che le ha detto, esattamente.
Sì, sì. Ma io, per me sono molto più responsabili altri. Molto più responsabili altri.
Perché... No, ha ragione. Paolo VI disse a suo tempo che il fumus di Satana era entrato nella Chiesa. Su questo ha ragione. Però mentre un Papa Benedetto XVI ha fatto delle manifestazioni estremamente importanti contro questo relativismo, pur comunque essendoci, lo ha detto lei poc'anzi, giustamente, così come lo stesso Papa Wojtyła, il Santo Padre, in tutti i sensi, e di fatto in questo momento vediamo che da parte di tutta una gerarchia, quindi a partire dai cardinali, dai vescovi, dai sacerdoti, ognuno fa come gli pare, insomma, ognuno traduce la dottrina che lei in questo momento sta cercando di rimettere al centro, esattamente, non lo sta facendo tutto là. Quando io le ponevo prima la questione di dire se io vengo da lei, le dico io posso prendere l'Eucaristia, lei dice no, mi risponde quello che giustamente mi ha risposto, ma se io vado da una, io la mia risposta qual è? Però a me me l'ha detto il Papa, e questo è il problema. Allora lui dovrebbe dire c'è questa situazione, è una situazione di crisi, una situazione di che dobbiamo andare a rievangelizzare tutto, perché il problema è questo. Lui invece col suo silenzio, perché questo che fa, alimenta la confusione. E se in qualche modo abbiamo la responsabilità di fedeli, è quella di dire, guarda caro padre, caro santo padre, che tu col tuo silenzio stai alimentando la confusione. Basta.
Su questo, secondo me, non ci piove.
Io non condivido queste cose perché stiamo andando nel giudizio e sinceramente non approvo proprio tutto questo.
Sì.
Scusami, padre Armando, con tutto sì. rispetto per te.
Sì, buon intervento. Allora, il giudizio. Il giudizio è qualcosa che dobbiamo fare nell'ambito delle azioni. Possiamo fare e dobbiamo fare nell'ambito... Come vi dicevo prima, il codice di diritto canonico riporta che il fedele può e alle volte deve fare delle rimostranze. Perché ciò che viene fatto esteriormente non è che può essere giudicato, ma le azioni devono essere giudicate. Se io non giudico le azioni, sono uno senza giudizio. E quando un'azione è oggettivamente sbagliata, devo dirlo. E quando un'azione oggettivamente sbagliata è pubblica, posso dirlo in pubblico. Quello che è vietato assolutamente giudicare è il cuore e l'intenzione della persona. Quello non possiamo mai giudicare. Dobbiamo sempre scusare, dobbiamo sempre dire forse non aveva la consapevolezza. Ma se tutto quello che viene fatto da un prete, da un vescovo, da un papa in pubblico, io non solo posso, ma devo giudicarlo, perché il Signore mi ha dato una mente che funziona per giudizio, non ci impedisce il giudizio. Ora, c'è stata una frase un po' improvvida, che è stata quella «chi sono io per giudicare?» che ha fatto pensare che il giudizio sia sempre negativo. Questo non è cattolico. Noi siamo persone che giudicano secondo il Vangelo. Il nostro giudizio è il Vangelo. Quindi, di tutto quello che pubblicamente avviene nella Chiesa, noi possiamo parlarne, possiamo giudicare. Ma nel senso esteriore, dell'azione, non del sentimento che si porta alla persona. Questo è dottrina cattolica, non so se mi sono spiegato. Quindi dobbiamo per questo evitare i giudizi del cuore, i giudizi dell'intenzionalità, ma quello che è un'azione esteriore che c'è, come ad esempio è stata citata la Pachamama, allora uno, essendo un atto esteriore, uno può dare il suo giudizio di quello che è successo. Questo è essere cattolici. Non so se mi sono spiegato. Non so chi...
Perfetto, non perfetto. So chi, non so io chi, pure ma... sono d'accordo.
No, io volevo rispondere a chi... Non so chi mi ha fatto la domanda. Non so chi mi ha fatto l'eccezione. Che stavamo giudicando. Possiamo giudicare questo, però non sento la risposta. Chi è stato a farmi la domanda?
Era Ivana.
Ero io, Ivana, ma io non intendevo il giudizio, io intendevo il giudizio del cuore, non intendevo il giudizio
del cuore. No, il giudizio del cuore non possiamo farlo.
Mi sembrava una cosa di parte della persona che ne parlava, con tutto il rispetto, e posso capire che è toccato, ma come dicevi tu, è facile dare la colpa adesso al Santo Padre attuale, perché è lui nell'attualità, ma dobbiamo tornare indietro di qualche passo. Io intendevo questo, non intendevo, perché io capisco
solo, se mi sento la... A me interessa solo che si
era chiarisce. Questo il senso.
No, a me interessa solo che si chiarisce, perché io qui vi parlo da maestro nella fede, costituito dalla Chiesa, non perché me lo dico io, no? E allora, quando parlo da maestro nella fede e vi dico questo è cattolico e questo non è cattolico, lo faccio magisterialmente. Certo, non sono un vescovo, ma il prete è incaricato dal vescovo di ammaestrare. Allora, dobbiamo sfatare questa idea che non si può giudicare. E io mi fermo in confessionale a spiegare alle persone, perché molte persone vengono col senso di colpa, perché dice ho giudicato il mio parroco, ho giudicato il mio... E dico, perché ha fatto questo? Hai fatto bene a giudicare? Mi guarda, come sarebbe a dire hai fatto bene? Ma sì, se quello ha rubato e tu dici che hai giudicato che ha rubato, hai fatto bene. Ma allora perché si dice che non si deve giudicare? Non deve giudicare il cuore, l'intenzione, la cattiveria, quella spetta a Dio. Spetta a Dio. Ma tu, mamma, tu, e io ti devo dire, ad esempio, se questo che è stato detto è giusto o se questo è stato detto è sbagliato, lo devo dire. E per dirlo devo fare un giudizio. La nostra mente va avanti con giudizio. Solo che, e lì ti do ragione, e lì ti do ragione, scivolare dall'azione esterna all'intenzione interna è molto facile. È molto facile. Allora bisogna riguardarsi da essere oggettivi, dire bene bene, male al male, e evitare il giudizio sulla persona, il giudizio sul cuore. E questo, diciamo, è possibile scivolare, no? Però e penso che questo abbia chiarito un po'. Io vorrei adesso però concludere perché sono l'1:30. C'è qualche altra domanda? Sono stato chiaro, prima di tutto, perché non vorrei in mezzo a tanta confusione portarvi confusione io. Non so se mi spiego, no?
Sei stato bravissimo, bravo, bravissimo. Meglio non potevi fare.
Speriamo. C'è qualche altra domanda? No. Allora, torniamo agli esercizi. State sereni. Avete da fare il lavoro del pomeriggio, ognuno di voi sa quello che deve fare. E poi avrete anche il colloquio con la guida. Non vorrei che questa discussione qui ci porti, ci svii dal cammino degli esercizi. Vi dirò una confidenza. Che mi è stato chiesto da qualche guida di parlare della confusione, perché nei dialoghi è nata questa cosa. Io ho detto, un'ora fa, ho detto che non era mia intenzione, che non era mia intenzione in questo corso. Poi però che cosa è successo? Che appena ho iniziato l'argomento dei criteri di discernimento, ho detto, mamma mia, qui mi chiederanno queste cose. E in effetti mi chiederanno queste cose che io speravo non me le chiedevate, perché volevo riservare questo argomento perché io sono sicuro che a voi vi piacerà continuare questo cammino, no? E le regole per il sentire nella Chiesa è alla conclusione del cammino. La conclusione che si parla proprio delle regole per sentire nella Chiesa. Noi le abbiamo anticipate perché c'è una situazione in atto. Io spero di avervi dato i criteri semplici per stare nella Chiesa senza sensi di colpo, con semplicità, ma soffrendo. Perché se ami, devi soffrire. Amen. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buoni esercizi. E sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Sempre sia.